Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Farjam, Iran alla Svizzera, errori di calcolo da parte di Stati Uniti ed Europa. Iran dagli Stati Uniti nessuna iniziativa politica a Doha. Russia la presa di Lugansk, Putin continuare secondo i piani. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è martedì 5 luglio 2022, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con l'arte persiana. Per ricevere le programmazioni di Radio Italia in format audio basta andare sul nostro sito parsode.com/it per iscriverci. Ecco il nostro indirizzo email radioitaliairib99@gmail.com. A tra poco. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha ricevuto le lettere credenziali della nuova ambasciatrice della Svizzera a Teheran, Nadine Olivieri. Far approvare una risoluzione anti-iraniana al Consiglio dei Governatori dell'AIEA, Agenzia per l'Energia Atomica, da parte degli Stati Uniti e dalla cosiddetta Troica Europea, mentre erano in corso colloqui sul rilancio del Barjom, accordo sul nucleare iraniano, è stata un'azione irresponsabile che viola lo spirito del dialogo e mostra le troppe contraddizioni che esistono tra la parola ed i fatti di loro. L'ha detto Raisi nell'incontro con l'ambasciatrice svizzera. È stato un grave errore di calcolo da parte degli americani nei confronti della Repubblica Islamica, ha aggiunto Raisi sollecitando la Svizzera, il paese che cura gli interessi americani in Iran, dopo la rottura dei rapporti all'inizio, cioè dopo la rivoluzione islamica, di trasmettere le realtà dell'Iran agli occidentali in modo che capiscano che l'Iran sta facendo progressi nonostante le ostilità e le politiche egemoniche degli Stati Uniti e dell'Europa nei confronti del popolo iraniano. La Repubblica Islamica dell'Iran ha denunciato la mancanza di iniziative da parte americana durante i negoziati a Doha sulla ripresa del Barjom, siglato nel 2015, piano d'azione congiunta globale. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian in una conversazione telefonica con la sua controparte francese, Catherine Colonna. La parte americana è andata a Doha senza un approccio basato sull'iniziativa e su passi avanti, ha aggiunto il capo della diplomazia iraniana. Riteniamo che la ripetizione delle precedenti posizioni non debba sostituire l'iniziativa politica, ha proseguito Abdullahian, invitando l'amministrazione Biden ad approfittare questa opportunità diplomatica. Cambiamo pagina. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato al ministro della difesa Sergei Shoigu di proseguire l'operazione militare speciale in Ucraina dopo che le truppe russe abbiano assunto il controllo dell'intera regione di Lugansk. Le unità militari, incluso il gruppo est e il gruppo ovest, ha proseguito, devono portare a termine le loro missioni secondo i piani approvati in precedenza, ha detto. Continuare secondo i piani. Spero che tutto vada come a Lugansk. Dalla Russia in Bielorussia, ascoltate cosa ha detto il presidente Lukashenko intervenendo ad una cerimonia per l'indipendenza del paese e riferendosi al fatto che l'Asia centrale è ormai divisa tra i due fronti, sostenitori della Cina e quelli degli Stati Uniti dell'Europa. Presto la guerra per dividere il mondo si combatterà in questa area, Asia centrale. Lukashenko Aleksandr, presidente della Bielorussia, ha parlato della crisi ucraina. Oggi ha detto: veniamo criticati per essere l'unico paese al mondo a sostenere la Russia nella sua battaglia contro il nazismo. Coloro che ci criticano non sanno che abbiamo un'unione così stretta con la Federazione Russa che abbiamo praticamente un esercito unificato, ha rivelato il presidente bielorusso. Andiamo in Siria. Non ci sorprende che gli Stati Uniti, l'Occidente e la Turchia stiano mandando militanti delle organizzazioni terroristiche Daesh, Jabhat al-Nusra, da Idlib all'Ucraina, perché questi gruppi, sebbene siano chiamati in modo diverso, sono strumenti usati dall'Occidente contro popoli pacifici. Sono le parole dell'ambasciatore siriano in Russia, Riyad Haddad, alla agenzia TASS. In questo modo trasformano l'Ucraina in un hub per terroristi e mercenari senza rendersi conto delle conseguenze negative che una tale politica comporterebbe per la sicurezza mondiale, ha aggiunto il diplomatico siriano. Turchia. Secondo l'Istituto di Statistica Nazionale, l'inflazione negli ultimi 12 mesi ha toccato il 78,62%, mentre da maggio l'aumento dei prezzi è stato del 4,95%. Ennesima sparatoria negli Stati Uniti. È stato arrestato l'uomo sospettato di essere l'autore della strage alla parata per il 4 luglio alla periferia di Chicago, costata la vita ad almeno 6 persone. Lo riferiscono i media americani. Si tratta di un 22enne, Robert Crimo, arrestato vicino a Lake Forest dopo un breve inseguimento. Il presidente Joe Biden si è detto scioccato e poi ha affermato: la violenza delle armi è un'epidemia che non rinuncio a combattere. Occorre affrontare la situazione del fermo della nave russa per il trasporto di merci secche al largo delle coste turche. Così il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov interviene dopo che, secondo l'ambasciatore ucraino in Turchia, le autorità doganali turche hanno fermato proprio domenica una nave cargo russa che trasportava grano in rotta dal porto ucraino di Berdyansk a Karasu. Kiev aveva chiesto il sequestro della nave che si trovava a largo della costa turca, accusando la Russia di aver rubato il grano ucraino, accusa negata categoricamente da parte di Mosca. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Conte Draghi, governo al bivio. Il Movimento 5 Stelle resterà al governo o uscirà dalla maggioranza garantendo comunque un appoggio esterno? Questa è la domanda. La domanda che rimbalza da giorni tra partiti è proprio mercoledì 6 luglio, sarà il giorno della verità. Inizialmente è previsto per ieri, lunedì, l'incontro a Palazzo Chigi tra Giuseppe Conte e Mario Draghi, che è stato poi posticipato a domani. Giuseppe Conte si gioca in pochi giorni buona parte del proprio futuro politico. L'ex primo ministro italiano potrebbe tornare al centro della scena determinando la fine della legislatura o forse del Movimento 5 Stelle. Mercoledì il numero uno di questo partito incontrerà il suo successore a Palazzo Chigi e porrà una serie di condizioni per continuare ad appoggiare il governo di Draghi. La richiesta principale sarà di non mettere la fiducia al decreto aiuti che dovrebbe arrivare in aula entro la metà del mese e contiene una serie di misure invise ai 5 Stelle. Un'altra proposta di modifica è stata invece approvata nella notte fra giovedì e venerdì in commissione alla Camera e rappresenta il terzo problema del movimento con il decreto aiuti. Infine, è prevedibile che Conte e Draghi parleranno anche del prossimo invio di armi in Ucraina. In questo caso, però, il leader del Movimento 5 Stelle deve tenere il punto più per posa elettorale che per reale convinzione. Sa benissimo di non poter fare nulla per bloccare la nuova fornitura armamenti a Kiev, che non ha bisogno di un passaggio parlamentare per partire, ma solo di un decreto interministeriale che dovrebbe arrivare in settimana. Su questo punto Palazzo Chigi potrebbe limitarsi a dare un contenito ai 5 Stelle ribadendo una generica disponibilità a percorrere la via diplomatica con la Russia. In generale, Conte deve allontanare da sé lo stigma della totale irrilevanza e per questo ha bisogno che Draghi gli conceda una vittoria qualsiasi, sul fronte interno. Il problema è che Mattarella, Draghi e perfino Letta hanno fatto capire chiaramente che se questo governo cadesse, l'unica prospettiva sarebbe quella di tornare alle elezioni a novembre.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana dai tempi della Grande Persia fino ad oggi. In ogni puntata cercheremo di raccontare ed approfondire la storia dell'arte iranica. Anche in questo programma parleremo dell'arte dei Seleucidi e Parti. Come abbiamo detto, i Parti erano una tribù nomade che abitava il Khorasan settentrionale, conosciuti con questo nome a partire dal tempo degli Achemenidi. Dal punto di vista religioso, erano Mazdei, forse anche Zoroastriani, dato che la mitologia iranica vuole Zarathustra originario del Khorasan settentrionale e della zona di Balkh. Qualcuno ipotizza che i Parti discendono dai Sakha, ma la loro lingua, appartenente al gruppo dell'Avestico e dell'antico persiano, prova la loro origine iranica. Il territorio dei Parti era conosciuto con il nome di Parnia e costituiva una delle satrapie achemenidi.
Thank you.
Nel 250 a.C., guidati da un condottiero che il greco Strabone chiama Arsace, i parti cominciarono a premere contro i Seleucidi, riuscendo, dopo la ribellione di Balkh, uno dei reni del Khorasan del nord, a spingerli prima verso l'interno dell'altopiano iranico e poi ancora più in là fino a Babilonia. L'Iran cade così nelle mani di Arsace I, anche se fu solo nel periodo di Mitridate I che tutto il regno passò sotto il dominio degli Arsacidi. Il culto di Mazda della generosità e della retta via praticato dagli Arsacidi permise loro di essere accettati dai persiani e di governare il paese per più di 5 secoli. Dopo aver allontanato i Seleucidi, i parti non rivoluzionarono la struttura burocratica, scardinando le precedenti istituzioni organizzative, né imposero con la forza le loro idee religiose. I sovrani Arsacidi si definivano nelle monete amici della Grecia. C'è da chiedersi se fosse effettivamente amici dei greci, oppure cercassero di mantenere un'alleanza politica per evitare uno scontro militare con essi, che costituivano comunque una minaccia, come aveva dimostrato l'esercito di Alessandro. Dal punto di vista storico, la verità è ancora oscura. Quello che invece è incontestabile è che Mitridate I costrinse i greci entro la Siria. Sotto gli Arsacidi, le minoranze religiose godevano della più totale libertà, potendo vivere secondo i propri usi, costumi e leggi. Veritieria oppure no, la definizione di amici dei greci fece insorgere nei persiani un sentimento di discriminazione ed essi si mostrarono ostili agli Arsacidi fino a quando non fece la sua comparsa un potente condottiero appartenente ad una nobile stirpe che rovesciò il potere della loro dinastia. Durante il regno di Artabone V, infatti, Ardeshir I il Sassanide riuscì ad abbattere, dopo 5 secoli, il governo Arsacide e le truppe sconfitte ripararono in fretta verso il Khorasan. Probabilmente la causa della scarsa attenzione prestata dagli storici persiani e anche da Ferdowsi agli Arsacidi e della scomparsa stessa del loro ricordo durante il periodo sassanide fu proprio questa proclamata amicizia verso i greci. Nonostante ciò, non si deve dimenticare che i parti cercarono di contribuire quanto poterono allo sviluppo dei commerci e alla sicurezza della via di comunicazione del paese, dedicandosi anche alla costruzione di vie carovaniere e città, ad esempio la città di Harat, distrutto dal Sassanide Shapur I, e la città di Dura, 250 a.C. Essi cercarono anche uno sbocco sul Mediterraneo, ragion per cui accolsero nel loro esercito i superstiti dell'armata greca e sconfitta dai Seleuciti. Un fenomeno del periodo Arsacide è la comparsa di un nuovo culto del sole, cioè uno dei culti degli antichi ariani che in questa epoca si diffuse con nuovo vigore grazie all'affermarsi della figura di Mitra, considerata della stessa stirpe di Zarathustra, la cui influenza si stese fino in Europa, a tal punto che nel III secolo d.C. il misraismo fu vicino a divenire religione ufficiale dell'impero romano. L'influenza di questo culto in Europa fu tale che fece da battistrada alla diffusione del cristianesimo e anzi dopo l'adorazione dell'impero romano di quest'ultimo come religione ufficiale, molti elementi del misraismo entrarono a far parte della fede cristiana. Ad esempio, la festa del Natale venne istituito esattamente nella data in cui prima veniva celebrato il Natale di Misra, in corrispondenza del solstizio d'inverno. L'impatto del mitraismo in Europa fu tale da far dire a Renan che se mentre si stava affermando il cristianesimo fosse morto a causa di una qualche grave malattia, oggi il mondo sarebbe dominato dal mitraismo. Nonostante il loro dominio sia durato a lungo e sia stato caratterizzato da un'intensa attività commerciale e politica, delle testimonianze artistiche lasciateci dagli Arsacidi non rimane tutto sommato moltissimo. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana.